Puoi anche abbassare, sì. Yeah.
Ti saluto?
No, vi saluto.
Vi saluto.
Okay.
Non sono stato in Italia per tanti anni, tantissimi, troppi, e così non ho avuto l'opportunità di praticare. Allora dovete scusarmi, ma io non predico da solo. But it's a great blessing to be here.
È una benedizione stare qui.
I've been in this church so many times.
Sono stato in questa chiesa tantissime volte.
Many of you don't know me.
La maggior parte, buona parte, non mi conosce. Hanno conosciuto papà e mamma, ci siamo conosciuti dall'84. Abbiamo predicato molte volte anche in questa chiesa. Abbiamo abitato un anno e mezzo in Sicilia, a Catania, col fratello Wiles. Abbiamo dopo spostati, trasferiti, abbiamo iniziato una piccola chiesa, una piccola opera a Livorno. Ma rimango sempre connesso, collegato con uno dei amici.
Questo amico.
Ok, ok.
Stefano e la famiglia
Crociani. Ok.
There's so much we could speak on.
C'è molto su cui potremo parlare.
So it's difficult to know.
È difficile sapere
what to share on.
Quello con cui si può condividere.
But I'm going to just share a few thoughts from scripture.
Ma voglio condividere alcuni pensieri che mi stanno rimbombando nel cuore. Signore, possiamo chinare il capo. Signore, quello che abbiamo detto dall'inizio. Signore, abbiamo offerto il nostro cuore, abbiamo offerto i nostri soldi, la nostra offerta, le nostre decime, ma adesso sei tu colui che deve parlare a ciascuno di noi. Signore, tu quando parli, parli a tutti, non parli a qualcuno o a qualcun altro meno, tu parli e siamo noi a doverti dare una risposta. Resta, accompagna Peter, guida le sue parole, la sua mente, che sia collegato in te per dire a questo tuo popolo, a questa parte del tuo popolo, quello che c'è nel tuo cuore, e ogni cosa umilmente nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Ho un vantaggio rispetto a tanti predicatori che predicano in inglese. Allora, capisco perfettamente l'italiano. Ma non riesco, non ho più questa abilità del poter comunicare in italiano.
Allora quando Gabriele sbaglio, io lo so.
Me ne vado, pace a tutti.
All right. I just want to explain by way of introduction that I've been in the ministry many years.
Allora, proprio brevemente come introduzione, è stato nel ministero tantissimi anni. Hanno quattro figli adulti. Tre di loro sono nel ministero. Gli ultimi 15 anni della mia vita non ho più pasturato una chiesa, se non adesso recentemente, ma la maggior parte del mio tempo è stata rivolta alla dipendenza in generale, tossicodipendenza e non solo. Perché so, e il mio pensiero è che noi come chiesa dobbiamo avere una rilevanza. Viviamo in un tempo dove il mondo è dipendente o da una cosa o da un'altra, dipendenza profonda. le persone sono disfunzionali, i figli sono disfunzionali e la gente, parlando a sommi capi, è molto insicura in se stessa e cercheranno tutte le soluzioni possibili per poter avere questo senso di appagamento, per incontrare quel bisogno profondo. Ha scritto anche dei manuali operativi, no? Proprio la base è come poter in Cristo essere o avere questo riempimento, questa gloria particolare. Come vivere la tua vita dipendendo su Dio piuttosto che su qualche sostanza tossica. Ma non sono solo i tossicodipendenti che hanno un problema. Anche alcuni pastori hanno problemi con questo vuoto in loro stessi. Iniziano ad essere dipendenti dal potere o la dipendenza dai soldi o dal modo come riescono a manipolare le persone che si trovano davanti per poter soddisfare il loro bisogno. Così l'argomento della dipendenza è un argomento incredibilmente presente per molte persone. Per andare al mio messaggio velocemente, vedremo alcuni versetti in Geremia capitolo 6. Geremia 6:16. Così dice il Signore: fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essa. Se lo spezzetto, c'è questo ordine: fermatevi sulle vie, la Bibbia inglese dice agli incroci, e guardate. E questo è un messaggio per voi tutti e per noi, per me. Noi siamo davanti a degli incroci e noi dobbiamo guardare, perché ci sono tantissime voci là fuori, ma anche nella Chiesa cristiana, anche nel movimento pentecostale, nella parte carismatica. Molte voci che dicono: prova questo, vai là, fai quest'altra cosa. Oppure: io sono l'unto del Signore, se tu vuoi la tua guarigione vieni da me. Mentre invece Cristo ci ricorda che l'unzione viene solo dall'alto. Noi siamo all'incrocio e dobbiamo iniziare a pensare con il nostro cuore, con la nostra mente, e dobbiamo guardare la scrittura . Allora quali sono i sentieri antichi che sono provati e collaudati e affidabili? Ci sono dei principi scritturali che sono sempre affidabili. Sono stati provati e hanno avuto successo. La ragione perché noi siamo qui seduti in questo luogo oggi è perché noi abbiamo creduto nel Signor Gesù e nella sua parola. La ragione per la quale la Chiesa Cattolica ha perso il suo potere, la sua autorità nei 500 anni passati ha influenzato persone nel credere qualcosa che non era vero. Molte storie che non sono affidabili né collaudate. La frase incredibile che ha scatenato Martin Lutero, no? Quando un soldino cade nella cassa, un'anima vola al purgatorio. Se ne va dal purgatorio.
Okay. Now, who questioned this?
Chi ha messo in discussione questo?
Men who study the scripture.
Uomini che hanno studiato la parola. E hanno visto che tutta questa argomentazione, questa soluzione era falsa. Molti sono morti per la loro propria fede, ma hanno portato un cambiamento. Allora sono sentieri affidabili. Se tu vuoi iniziare ad essere il cambiamento, a cambiare, usa quei sentieri. Non è la soluzione non è nella testa di qualche grande predicatore. È qui nella parola di Dio. Le verità sono disponibili per te. Sono dei sentieri affidabili. Peter lavora fra i tossicodipendenti. Capisco la psicologia. Ho studiato i libri e sono arrivato alla conclusione che l'unica cosa che funziona e opera è che quando insegno a questi tossicodipendenti che non erano mai entrati prima in nessuna chiesa, dei principi che si trovano nella parola di Dio, che sono collaudati e veri, la loro vita inizia a cambiare un po' alla volta, perché i principi di Dio sono affidabili.
Amen.
È molto importante per noi sapere e avere la certezza su questo. Noi ci fermiamo a quegli incroci e ci poniamo la domanda. E ci domandiamo quali sono i sentieri affidabili. Ci dobbiamo chiedere qual è la strada o il sentiero che ci porta alla benedizione. E quando noi lo scopriamo, lo vediamo, noi dobbiamo vivere in quel modo. E Dio darà riposo alle anime nostre. Noi tutti abbiamo bisogno di riposo alle anime nostre. Vivi in quella maniera. Chiedi qual è la via. Guarda la parola di Dio. Chiedi, cerca quello che è affidabile. Quali sono quei principi scritturali che hanno funzionato per il popolo di Dio da mille anni? Vivete in quella maniera. E di a te stesso, ho trovato il sentiero affidabile, voglio camminarci. Ma se io abbasso gli occhi e leggo l'ultima frase, vediamo che le persone dicono, qualcuno si azzarda a dire. Ricordatevi, punto basilare, la natura umana non è mai cambiata. I principi di Dio non sono mai cambiati. noi ascoltiamo, sentiamo la verità. Noi leggiamo e crediamo che questi sono dei sentieri affidabili, ma nei nostri cuori, purtroppo, spesso abbiamo detto, noi non ci cammineremo. Noi, o meglio, non ci incammineremo per questo sentiero. Ascoltatemi attentamente. Vi sto per dire una di quelle rivelazioni che hanno sconvolto il mio modo di pensare e che mi hanno sempre aiutato per, o una, che ha sempre aiutato il tossico, il dipendente da X a trovare, imboccare la via. Ho iniziato a insegnare questo principio e ho trovato nei libri di psicologia secolare che si insegna cercano di insegnare lo stesso principio. È proprio lì, collegato con l'ultima frase. Ma noi adesso ci spostiamo in Geremia capitolo 18, versetto 12. Versetto 12 dice: ma costoro dicono, è inutile, noi vogliamo camminare secondo i nostri pensieri, vogliamo agire ciascuno secondo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Tristemente è da ragione, tristemente è per la vita di alcuni credenti. C'è un detto che usiamo molto durante il counseling, il consigliare, indicare. Qual è la definizione della pazzia? La sapete qual è la definizione, la spiegazione di pazzia? Cos'è la pazzia?
What's a good definition of insanity?
Doing the same thing over expecting a different role. Allora, la definizione che sta chiedendo è fare la stessa azione ripetuta nel tempo aspettandosi una risposta o un cambiamento. Quella è la realtà. È la realtà a volte nella nostra vita. Ci sono persone che sono uscite da un matrimonio, entrano in un altro matrimonio. Allora, sposati, divorzio, sposati, le cose vanno male. E non solo vanno dopo il secondo matrimonio, ma al terzo matrimonio. Sperando che, mamma mia, per la terza volta qualcosa possa andare meglio. Il problema è nel cuore. Facendo la stessa cosa, sempre in maniera continuata, sperando che il risultato sarà differente. Non è mai differente. Quello che ho scoperto è stato questo: che c'è un collegamento molto forte fra l'essere senza speranza, avere questo senso di disperazione e la non volontà di cambiare. Pensateci un attimino. Molti di noi, forse qualcuno di voi in questo luogo, stai vivendo questa tua vita che senti senza speranza, una vita di disperazione, e Dio ti sta offrendo un cambiamento, ma il cambiamento è così nuovo, così differente da quello che hai sempre fatto, ma non differente da quello che dice la Bibbia, perché le vie, i sentieri della Bibbia sono sempre collaudati e affidabili, non cambiano mai. Il problema è come tu vivi. Tu sei così abituato a vivere nel caos che tu continui a vivere nel caos. Perché per te il caos ha conforto. Tu sai come si giostra, si maneggia il caos della tua vita. Quando il matrimonio non va bene, non è giusto, quando ci sono di questi problemi nella tua casa, problemi al lavoro, problemi a livello di carriera. Caos. Ma per te ti trovi bene in quel caos. Perché ti sei abituato a cooperare, a funzionare nel caos. Sono solo io l'unica persona che ha avuto questa esperienza. Parliamo la stessa lingua. Hai avuto questa esperienza? Hai incontrato delle persone che vivono queste vite completamente nella disperazione, ma sono a loro agio nella disperazione, sono senza speranza. Alla fine di questo tunnel non c'è speranza. Loro si sentono completamente persi, ma tu offri a loro un sentiero affidabile. Ma la paura del cambiamento in questa persona è così forte, così rimangono non cambiati, continuano in questo ciclo della disperazione e non vogliono cambiare. Sono senza speranza. Spero che Dio, io chiedo che il Signore possa fare qualcosa per quella mia situazione, ma Dio non fa nulla per la mia situazione. Perché? Perché io non voglio cambiare, non voglio cambiare me. Non voglio cambiare il modo che prendo decisioni. Non voglio cambiare le scelte che prendo. Perché nel mio caos mi sento a mio agio. Ma il cambiamento è possibile attraverso la potenza dello Spirito Santo. Pardonmi? Attraverso, o questo cambiamento è possibile nelle verità della parola di Dio. Ma se non sei se non vuoi cambiare, se tu ti senti a tuo agio nelle tue vie, sei rimasto in quella situazione per così tanto tempo e dici: ma questo ho sempre vissuto in questa modalità da molto tempo, e tu resterai nella tua senza speranza, la tua disperazione continuerà, perché Dio vuole il tuo cuore. Vedete, ci sono tantissime persone che offrono il cambiamento. Qualsiasi capo offre cambiamento per le persone. Anche i grandi leaders guide cristiane. Ma ti offrono delle soluzioni che si trovano fuori, al di fuori della parola di Dio. Il cambiamento è necessario, ma abbiamo bisogno del cambiamento di Dio, il cambiamento nei nostri cuori, mentre noi guardiamo questa parola. E dobbiamo camminare in questi sentieri in maniera obbediente. E se la mia vita non ha avuto un cambiamento in 20 anni, devo fermarmi e dire perché. Dice, devo avere la forza di, in quell'incrocio, dirmi perché. Io devo iniziare a fare qualcosa di differente. Io devo ricercare Dio per sapere. Io devo parlare con il pastore, gli anziani. Devo scoprire che cosa è che non va. Il punto che sto sottolineando, c'è un forte legame fra la disperazione e la nostra non volontà di cambiare. Il momento esatto che noi ci spostiamo dalla nostra testardaggine e iniziamo ad aprire i nostri cuori e ammorbidire i nostri cuori e chiedere a Dio: aiutami veramente a cambiare, Signore. Realizzo che devo iniziare a fare le cose in modo differente. Riconosco che devo iniziare a lavorare con i miei figli in modo differente. Mia moglie, mio marito, quelle cose inizieranno a cambiare. Ti senti senza speranza? Ma c'è qualcosa che si può fare. Dio ha la sapienza e lui, il Signore, è pronto ad offrirti questi sentieri affidabili. Ma se tu continui a restare nello stesso impantanamento, tu resterai lì senza speranza. A volte tu devi iniziare a decidere di camminare in una modalità, un modo nuovo. In Africa. In Africa molto spesso le persone camminano fra i campi nella stessa via. Questo tracciato, questo sentiero, persone che camminano lì e gli animali camminano lì e i carri camminano lì. E c'è questo sentiero ben fatto. Ma sicuramente c'è una strada migliore, un modo migliore. Ma ci vuole a volte molto sforzo camminare in una via diversa, perché questa via nuova non è calpestata, tracciata, battuta rispetto alla vecchia via che abbiamo percorso per anni. Il cambiamento non è mai facile. Il modo di cambiare il mio modo di pensare non è facile. Il modo come noi stabiliamo delle relazioni interpersonali non è mai facile. Ma tu devi farlo. Dio vuole che tu sii trasformato. Vedi, come per il tossicodipendente è facilissimo ricadere su quella sostanza tossica, perché sanno che l'eroina, la cocaina, X dà quella sensazione immediata ed è difficile per loro. È facile per loro, scusate. Risolvere il loro dolore, il loro malessere con quella modalità che conoscono molto bene. Ma per cambiare il sentiero è difficile. È facile cercare e trovare questa soluzione istantanea. È facile pensare che posso andare in quell'incontro dove c'è quel grande pastore che è venuto qui a Roma e io vado in quel convegno, in quella riunione, in quel culto per la mia soluzione, per il mio sentirmi bene istantaneamente. È sbagliato, perché Dio per te ha la soluzione giusta. Per il tuo cammino personale con Gesù tu puoi cambiare. Tu puoi costantemente avere quella relazione gloriosa che è anche a livello qui interno.
Okay, let me, I wanna close my thoughts.
Voglio chiudere il mio pensiero
with a problem that God has.
Con un problema che Dio ha.
You know that God has a problem?
Sapete che Dio ha un problema?
He has a problem.
Ha un problema.
His problem is with you and me.
Il suo problema è quando sono io e te i suoi problemi.
Not regarding your sin.
Non a riguardo del tuo peccato.
He died for your sin.
Lui è morto per i tuoi peccati.
He did that.
Lui già ha perdonato i peccati.
Obtained eternal salvation for you.
Lui ha ottenuto questa salvezza eterna e gloriosa per te.
God can change the world.
Dio può cambiare il mondo. Dio può ogni cosa.
There is nothing impossible for him.
Per Dio non c'è nulla di impossibile.
Just one little thing.
Ma piccola cosa che è difficile per il Signore. In alcuni versetti si esprime.
Okay. And it's found in Hosea.
Osea capitolo 6:46 che dice? Osea 6, 4 e 6 che dice? Lo vado a leggere. Osea. Sto per chiudere con questo pensiero. 4 e 6 che dice? Che ti farò, o Efraim? Che ti farò, o Giuda? Mi sposto. Concio sa che... No, che sto leggendo? No. No, che la vostra bontà è come una nuvola del mattino, come la rugiada del mattino che presto scompare. Per questo li faccio a pezzi. Yeah. Dio ha questa problematica. Mediante i profeti li uccido con la parola delle mie bocca e il mio giudizio verrà fuori come la luce. Stava parlando a Efraim e a Giuda. Cosa devo... Metti gentilmente il 4. Che bella questa... Che ti, ma con te, ma che ci devo da fare?
Amen. That's the right expression. L'espressione giusta. What must I do with you?
Per te, che cosa posso, cosa devo fare?
Your goodness.
La tua bontà. È come la rugiada del mattino che appena s'alza il sole la rugiada scompare. C'è in Sudafrica ci sono alcune foreste che sono vicinissime al mare. Allora, Garden Route? Ok, lui sta pensando a questa foresta tipica in Sudafrica vicino al mare che si chiama la Via del Giardino. La mattina è stupenda. La nebbia, la rugiada dal mare entra nella foresta. E poi il sole inizia a risplendere fra gli alberi. E poi lentamente c'è questa rugiada che si alza, che scompare. E scompare. Dio dice, la tua bontà, il tuo impegno, la tua tenacità per Gesù è come la rugiada del mattino. Sembra bello, grande. E l'abbiamo avuto una dimostrazione qui in questa mattina. Oh, potremmo avere anche in questa mattina una manifestazione della sua gloria e dalla profondità del nostro cuore canteremo tutto a Cristo io mi arrendo, io abbraccerò la tua parola e io porterò questo cambiamento nella mia vita. Ma dopo che ho pranzato, la rugiada già è scomparsa, la mia bontà, le mie intenzioni per te, Signore, l'intenzione di un cambiamento nella mia vita, la sensazione che ho provato durante il culto non c'è più, è scomparsa. La mia bontà non c'è più. I tuoi peccati, non importa quali siano stati. Io devo fare una confessione. Ho vissuto 20 anni nel ministero. Ha pastorato 5 chiese differenti. Ma 17 anni fa sono entrato in questa parte più buia della mia vita. È una testimonianza personale. Dove sono caduto a un livello bassissimo nella mia vita. Ho spostato il mio sguardo da Gesù. Sono caduto veramente in profondità. In quel periodo così buio della mia vita, e in quella situazione di stress, di situazione veramente di follia, ho iniziato a usare sostanze narcotiche per poter andare avanti. E fratelli, colleghi mi hanno detto: ma come è possibile una persona così infuocata per il Signore che sei caduto così in basso? Ma Dio mi ha sollevato, mi ha liberato dalla mia dipendenza. Ma quel momento era così buio che mia moglie aveva così tanta paura che non sarei mai più cambiato. E per la salvezza dei nostri figli, ma anche per salvare la sua mente, lei ha preso questa decisione di divorziare. Mi ha sconvolto, mi ha portato sulle mie ginocchia e ho cercato Dio con tutto il mio cuore. E mentre il Signore mi liberava, Dio ha iniziato ad aprire delle porte particolari, dove ho raccontato, condiviso la mia storia. E alcuni pastori: ma come ti sei permesso ad avere questa caduta? Mi hanno giudicato. Altri pastori. Altri pastori mi hanno detto: guarda, mio figlio è un tossicodipendente, io ho membri della chiesa tossicodipendenti che non riescono ad uscire, ti prego aiutami. E così il mio ministero per la tossicodipendenza ha avuto inizio. E in tutto questo tempo sono rimasto amico, fra virgolette, di mia moglie. Non eravamo insieme. Ma lei, vedendo questo mio sforzo, mi incoraggiava: continua questo ministero per le dipendenze. Nel 2001 lei ha divorziato. Nel 2014 si è risposato. Si è risposata con lei, una festa gloriosa, la stessa data che ci eravamo sposati nel 2001, negli anni 70 si sono sposati, ma adesso nel 2014, 12 anni ho impiegato per riconquistarla. Ci siamo risposati e insieme adesso stiamo lavorando per questi tossicodipendenti. Dio ci ha benedetti. Estelle, lo so, le sarebbe piaciuto stare insieme a noi. e il nostro legame è più forte di quando era il passato. Il passato è stato scordato. Tutti i nostri figli servono il Signore. E a discapito, a mio discapito, nonostante quello che ho fatto, Dio mi ha mostrato la grazia. Amen. Lo sapete, questa strada mi ha aiutato molto, perché mi ha aiutato a capire la mente o il pensiero logico di un tossicodipendente o la mente di un peccatore, rotto dal peccato, che non può cambiare. Tutto quello che ho vissuto è tornato alla gloria di Dio, però. Amen. E io sentivo proprio questo, incoraggiarvi in questa maniera. C'è sempre speranza, ma dobbiamo cambiare le nostre scelte. Le scelte che ho fatto oggi, le scelte che prendo oggi avranno impatto sul mio futuro. Amen. La Giovanna gli ha detto qualche giorno fa che non sapevo ed è vero, sempre per telefonicamente io sapevo di questo matrimonio glorioso, e Giovanna, che è sempre la parte solida della mia vita, dice: Gabriele, dobbiamo trovare un modo per andare a questo matrimonio. Volevamo fare loro una sorpresa. Averlo saputo vi avrei incoraggiato. Amen, amen. Tasso? No? Ok. Grazie. Faccio io, permettimi Stefano, chiusura. Praticità della parola. La parola ha sempre un effetto, e ci ha ricordato, attenzione a la nuova rivelazione, la nuova via, X, Y. Guardate, anche noi soffriamo, anche noi abbiamo avuto questo passaggio di persone che da A, non è quello, non è. Io spero che Terry Hogarth, ieri sera mi ha telefonato Terry Hogarth e nel viaggio di ritorno mi ha detto quello che domenica prossima sarà a Bruxelles. E ho detto: guarda, ti prego, se il Signore la volta prossima che verrà in Roma, ti prego, quello che stai sentendo è esattamente quello di cui abbiamo di bisogno, ancora un tassello. Praticità, cambiare la mente, sentieri affidabili. Io voglio imboccare quei sentieri. Sentieri che hanno effetto. Tasso ha detto due o tre cose che mi hanno fatto pensare. Avrò modo di approfondire. C'è stata questa riunione e questa mattina mi ha mandato delle cose. Noi dobbiamo avere tre fonti o tre fondamenti basilari. Uno, dobbiamo conoscere il significato dei nomi di Dio, dobbiamo conoscere il ministero di Gesù perfettamente e dobbiamo conoscere tutto quello che coinvolge il nuovo patto. Io voglio arrivare in cielo senza girare né a sinistra né a destra. Quanti state con me? Via, una via, diritta, diritta, diritta. Stefano. Se tu... Questo è il momento più personale. Vi prego di abbassare il capo e chiudere gli occhi. Se quello che non c'è bisogno di nessuno che prega per voi, assolutamente, è un'autorità. Pregheremo insieme. Ma se tu hai bisogno di cambiamento rivoluzionario del tuo modo di pensare per arrivare a una situazione differente, alzati in piedi dovunque tu stai.